Giovanni 15, 10, 11 dice: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Brevemente, quando abbiamo studiato insieme questo passo, e sono saltate fuori tantissime cose diverse, ogni gruppo ha portato le sue cose, e abbiamo visto principalmente che il privilegio di dimorare nell'amore di Dio è sottoposto a una condizione, sine qua non, si era detto, che è quella di osservare i suoi comandamenti. Poi abbiamo parlato molto del termine anche dimorare nel suo amore, cosa voleva dire dimorare nel suo amore, e ci siamo paragonati a una spugna che assorbe l'amore di Dio dall'esterno e nello stesso tempo si impregna di questo stesso amore che ha assorbito. Infatti dimorare significa vivere dentro e coinvolge per tutto noi stessi, tutto il nostro essere. Non abbiamo avuto molto tempo a disposizione per fare tutto il QLS e nel nostro gruppo non siamo riusciti a svolgere tutto il compitino, e mi ricordo che c'era rimasta in sospesa una domanda: che cosa fosse in realtà questa gioia di cui parla Giovanni. Una cosa però era certa, che affinché la gioia e l'allegrezza, in un'altra traduzione dice allegrezza, non gioia, possa dimorare in noi, è necessario osservare i comandamenti dati da Gesù, e questo era chiaro. Vediamo un po' però chi è che fornisce questa gioia. Perché la gioia di cui parla questo brano non è solo un sentimento di contentezza, uno stato di allegria. In realtà è proprio una pace profonda. Una pace profonda che coinvolge tutto il nostro essere. Una pace che senza la presenza di Dio non si può sperimentare. Semplicemente perché è la sua gioia che è data a noi. Non è la nostra gioia, è la sua gioia. Una prima cosa che vorrei vedere è più facile, e possiamo riconoscere quando la sua gioia non è in noi, cioè fare descrivere la cosa opposta. Quando non dimoriamo in Cristo, quando non stiamo facendo la sua volontà, quando pecchiamo, la nostra anima, a me capita, si sente inquieta, no? Non ci sentiamo bene, lo sappiamo di star sbagliando, di essere nell'errore. E in effetti non abbiamo la sua gioia, perché non stiamo osservando i suoi comandamenti e abbiamo la coscienza sporca. La nostra coscienza infatti lo sa molto bene e giustamente ci accusa. E diventiamo agitati, diventiamo nervosi, ci irritiamo in fretta, siamo intolleranti. E normalmente anche tendiamo a scaricare la colpa su qualsiasi altra cosa che non sia noi stessi. E come facciamo però a riceverla, quindi, questa gioia? Innanzitutto bisogna preparare il terreno per riceverla. Una cosa molto importante che penso dobbiamo tenere sempre a mente, di cui anche si è parlato oggi in preghiera, una cosa fondamentale è che nonostante noi stessi, Dio è sempre con noi, Dio è sempre nostro Padre. Matteo 18,12 dice: che ve ne pare, se un uomo ha 100 pecore, una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E Giovanni 10,11 dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E questi passi ci mostrano che Gesù è il nostro buon pastore e lui non abbandona le pecore, specialmente quando si trovano in difficoltà. Anzi, è proprio quando sono in difficoltà che si prende maggiormente cura di loro. Abbandona tutte le altre per andare a trovare quelle in difficoltà. E Gesù, davvero buon pastore, ci vuole consolare, ci vuole perdonare, ci vuole amare. Solo noi dobbiamo umiliarci, confessargli il nostro peccato, la nostra debolezza, il nostro stato d'animo, la nostra depressione, qualsiasi problema che ci può tenere lontano dalla sua comunione. Ma se Dio è sempre con noi, perché allora non abbiamo sempre questa gioia, la sua gioia? È perché siamo noi che ci nascondiamo dalla sua presenza. Come abbiamo un esempio nelle prime pagine della Bibbia, succedeva già così, è successo già così nel giardino di Eden, ai nostri progenitori Adamo ed Eva. Quando pecchiamo, quando loro hanno peccato, ci nascondiamo e poi magari diamo la colpa a Dio per non averci fermato in tempo. Ma Dio è sempre al suo posto, sia quando facciamo la sua volontà, sia quando pecchiamo e ci nascondiamo. Siamo noi che magari in modo inconsapevole costruiamo dei muri che per evitare di essere benedetti dal Signore. Siamo noi che impediamo a Lui di fare la sua volontà nella nostra vita. Infatti se non siamo puliti dentro non possiamo infatti godere della sua pace. E come ulteriore conseguenza, se non abbiamo noi questa pace non potremo neanche poi trasmetterla agli altri. È come una tubatura, no? Quando è piena di detriti, non fa passare bene l'acqua. Così siamo noi che quando non siamo liberi da tutte le incrostazioni del peccato, non facciamo passare bene la benedizione del Signore. Avete mai dovuto liberare lo scarico di un lavandino? Sì, a me capita regolarmente, tutti i capelli. E succede a un certo punto che i tubi sono talmente pieni di robaccia che l'acqua, che invece che andare giù dello scarico, rimane lì, bella stagnante, e vi riempie il lavandino. E l'acqua non passerà più fin quando non avrete tolto tutta la roba che è rimasta lì a bloccarla, che evita di farla passare. In questa condizione il lavandino non ci arriva così di botto da un giorno all'altro. All'inizio l'acqua passa, poi anche se ci sono pochi detriti, solo che passa male, fino al punto però di essere completamente intasato. E così penso che siamo anche noi. I detriti simboleggiano un po' i nostri sbagli, i peccati, e se non vengono eliminati intasano il canale che ci permette di essere in comunione con Dio e quindi anche il passaggio della sua gioia nella nostra vita. E se il canale è intasato, quindi la sua pace non può dimorare in noi, perché non c'è spazio in noi. Siamo troppo pieni di problemi, di ansie, di rabbia, di peccato perché Dio possa far dimorare la sua pace, la sua gioia in noi. Con questo esempio del tubo mi è venuto in mente il volantino che abbiamo stampato e che l'ho digitalizzato e adesso ve lo mostro. E, nella prima pagina cosa vediamo? Vediamo la condizione iniziale del rapporto tra Dio e l'uomo. Un canale bello pulito, lindo, e l'uomo e Dio hanno comunione. Hanno comunione e non ci sono interferenze, il canale, vedete, bello libero. Poi cosa succede però? L'uomo ha iniziato a sporcare questo canale. È stato il torso di una mela, non so se è proprio indicativo, però c'è una leggera allusione. In generale però quel torso è qualsiasi cosa che sia fuori dalla volontà di Dio. E a furia di buttare roba, di essere disubbidienti, possiamo arrivare in questo stato, in cui il canale è completamente ostruito. La comunione tra l'uomo e Dio si è interrotta e tutte e due sono tristi. Non è solo Dio a essere triste, anche l'uomo è triste e anche arrabbiato. E la nostra gioia può essere raggiunta solo se facciamo meno di noi stessi, perché questa gioia diventa nostra solo quando la riceviamo, ma non nasce da qualcosa che facciamo, è qualcosa che ci viene donata, è un regalo. È un dono non meritato, però è condizionato dalla nostra ubbidienza ai comandamenti divini, che non deve farci arrivare in quello stato. Quello è successo però. Gesù è venuto sulla terra e ha portato un esempio. Vediamo Gesù sapeva che l'uomo non si fida delle parole di un altro uomo e quindi vediamo che ci pensa lui. Simbolicamente cambia maglietta, da vero Dio si trasforma, si fa vero uomo e porta la sua stessa vita come esempio. La sua testimonianza l'ha portata fino all'estremo per morire sulla croce ingiustamente. Vediamo che la sua testimonianza per noi è quella di ripulire questo canale. Lui simbolicamente toglie il peccato che impedisce la comunione tra l'uomo e Dio. E tutti questi peccati cosa fa? Se li è presi, se li ha addossati su di sé, fino ad arrivare a morire sulla croce ingiustamente. E mi piace ricordare quel sacco pieno di roba, perché Gesù ha portato sulla croce tutti i nostri peccati, nessuno escluso. Lui, l'unico giusto, si è sacrificato per tutti noi ingiusti e immeritevoli. E ora cosa fa? Ora ci chiama. Lui ci ha fatto vedere come si fa e adesso lui ci chiama per seguire le sue orme. E come facciamo a seguirlo? Possiamo spegnere. Come facciamo a seguirlo? Dobbiamo fare dei pellegrinaggi? Dobbiamo fustigare il nostro corpo per imitarlo? Dobbiamo seguire delle cerimonie particolari? No, niente di così banale, sarebbe troppo facile, se no. Gesù ci chiede di fare una cosa che è molto più difficile, anzi una cosa praticamente impossibile per l'uomo, e la possiamo leggere nel verso dopo del nostro brano iniziale di Giovanni 15, che al verso 12 dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Amare dunque, come? Amare è così difficile? Beh, evidentemente sì. Se considerando la quantità di malvagità che è presente sulla faccia della terra, sì. All'epoca di Noè già Dio si era stancato di tutto il male prodotto dagli uomini. E cosa ha fatto? Ha fatto arrivare un diluvio che ha spazzato via la quasi totalità dell'umanità, eccetto pochi eletti. Ed è solo grazie alla promessa di Dio di non fare arrivare un nuovo diluvio che la razza umana è sopravvissuta finora. E dovremmo ringraziarlo ogni volta che vediamo un arcobaleno nel cielo, che lui è fedele e mantiene la sua promessa verso gli uomini. Amare quindi non è così facile, però se vogliamo ricevere l'amore di Dio dobbiamo imparare a farlo, perché Gesù l'ha fatto e ce lo richiede. E amare, come si è anche detto, non è solo un sentimento, amare è una scelta che dobbiamo fare ogni giorno, come quella che Gesù ha fatto portando il peso dei nostri peccati, i peccati degli uomini, inclusi quelli che poi l'avrebbero fatto crocifiggere, perché in questo frangente, questo brano di Giovanni, Gesù sta parlando ai discepoli, sta parlando a chiunque, e tra i discepoli c'era anche Giuda Iscariota. Gesù non ha amato per calcolo o per convenienza, Gesù ha amato perché era ubbidiente, per ubbidienza. E se andiamo ancora avanti a leggere, nei versi 13-14, dice: nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. E Gesù interpreta la lettera queste parole e ha dato veramente la sua vita per i suoi discepoli, o come li chiama qui, i suoi amici, donando la sua stessa vita. Anche noi quindi che siamo suoi discepoli dobbiamo quindi donare la nostra vita? Beh, in certo senso sì. Non ci viene richiesto espressamente di morire, anche se in alcuni casi sappiamo che, e lo leggiamo nella Bibbia, questo è successo, e non solo nella Bibbia, anche ricordiamoci dei nostri fratelli perseguitati anche in questi giorni. E Gesù infatti ci ha preparati per questa evenienza. Ai discepoli chiede di donare la vita per gli altri. Infatti cosa vuol dire amare gli altri se non sacrificare la propria vita per il servizio agli altri? Considerare gli altri più di se stessi? Quindi cosa si dice in sintesi Gesù? Gesù si dice, di dimorare nel suo amore per ricevere la sua gioia. Ci spiega che per farlo abbiamo bisogno di osservare i suoi comandamenti e che questi comandamenti sono semplicemente quello di amarsi gli uni gli altri. Il nostro compito, quindi, con l'aiuto del Signore, è quello di annientare il proprio io, il proprio orgoglio, per far scorrere questo amore di Dio attraverso il nostro canale pulito, affinché possa raggiungere il nostro prossimo senza essere contaminato dai nostri preconcetti o dai nostri sbagli, dai nostri peccati. Non è un suggerimento che ci dà Gesù, non è neanche un optional. Voi siete i miei amici, volendo fate come vi dico. No, non dice così, dice: voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. È un comandamento, dunque. E non possiamo dirci cristiani, sappiamo, se non seguiamo i comandamenti del nostro Maestro. E non possiamo quindi dirci cristiani se non produciamo il frutto dell'amore che Lui ci comanda di produrre. È vero che i nostri fratelli non sono tutti perfetti, magari qualcuno non è neanche simpatico, ma non conta, insomma. Gesù si è addossato su di sé i peccati dei simpatici, degli antipatici, dei brutti, no? Dei belli, dei ricchi, dei poveri, dei bianchi, dei neri, dei gialli. Gesù non ha fatto nessuna distinzione di questo tipo. Lui ha dato la sua vita potenzialmente per tutta l'umanità. Amen. E quindi ci chiede anche a noi di essere aperti come Lui a donare amore a chiunque. Chiunque ne ha bisogno, e tutti ne hanno bisogno. Ai potenti della terra come ai mendicanti. Senza aver paura di sporcarsi le mani o di giudicare, prima ancora di aver potuto parlare. Perché noi non conosciamo i bisogni delle persone, non sappiamo quanto queste siano alla ricerca di Dio, alla ricerca di quella pace interiore che noi ci vantiamo tanto di possedere. Ma per far sì che questa pace continui a dimorare in noi, sembra un po' un paradosso, ma affinché questa pace possiamo averla, non dobbiamo tenercela come se fosse un tesoro, anzi, più la teniamo per noi stessi e meno porterà frutto. Perché se impediamo alla parola di Dio di scorrere attraverso la nostra vita, la pace e la gioia del Signore non potrà dimorare in noi. L'acqua viva che riceviamo da Dio, come abbiamo visto prima, dobbiamo farla passare. È attraverso il nostro canale che deve essere mantenuto pulito. E questo è il primo passo, mantenere pulito il canale. Il passo successivo invece è quello di far scorrere quest'acqua, anche oltre noi stessi, altrimenti l'acqua diventerà stagnante, non permetterà neanche al nostro canale di rimanere pulito. Avete mai visto nel mare, sia nei mari sia nei fiumi, che dove l'acqua ristagna è sempre sporca? No? Invece dove c'è l'acqua corrente, l'acqua è sempre pulita. E questo è il modo in cui Dio vuole che noi viviamo. È così che possiamo avere la gioia completa di Dio. E oltre a riceverla noi, questa gioia, la riceverà anche il nostro prossimo, che riceverà il nostro amore. E così, chiudendo il cerchio, anche Dio sarà glorificato tramite la nostra fedeltà e la nostra ubbidienza a Lui. Finisco con l'inizio di questo brano, perché questo brano di Giovanni 15 parte con una premessa. È il brano che ha un titolo che è La vita ai tralci, e dice: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota finché ne dia di più. Quindi l'incoraggiamento è quello che di portare frutto, affinché possiamo veramente essere nella volontà di Dio, godere la pace del Signore ed essere anche uno strumento nelle mani di Dio per gli altri.
Amen. Amen. Alleluia. Io avevo consigliato appunto di ricevere questa parola come venendo dal Signore. Amen. Mentre io consiglio, il Signore dà degli ordini. Però il Signore è saggio veramente. E questa mattina, prima del culto, avevo un versetto chiaro che ero davanti a me e dicevo: ma che cosa, perché dovrei leggere questa parola e quando la dovrei leggere? E adesso ho capito perché. Matteo 7,21 dice: non chiunque vi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi, con altre parole, di Gesù diceva: voi siete beati se fate queste cose. Quindi la realtà del Vangelo ha bisogno di essere vissuta. E quindi la parola che abbiamo ricevuto la vogliamo catturare, la vogliamo fare nostra, e non ci accontenteremo di saperla. Non ci accontenteremo di dire: sì Signore, che bello, ma come potrò fare in questa settimana a mettere in pratica la tua volontà? Come potrò amare, perdonare, benedire chi mi sta attorno? Come potrò essere il prossimo di chi tu mi hai messo vicino? Signore, con te ce la posso fare. Da solo no, ma con te ci posso riuscire. E vorrei che tutti noi potessimo fare nostra questa preghiera. Io con te ci posso riuscire. Avete davanti a voi alcune immagini. Vedete alcune persone che non sopportate. Ed è proprio quelle persone che dovete amare. A volte il marito, a volte la moglie, a volte sono i figli, a volte il datore di lavoro, a volte un collega, a volte il vicino di casa, ma per ognuna di queste persone c'è il perdono, la misericordia, la salvezza. E così vogliamo metterci nelle mani del Signore per essere strumenti di salvezza, di liberazione e di guarigione. Dunque, non chiunque dice Signore, Signore, entrerà. E noi non vogliamo essere di quelli che stanno fuori. Vogliamo entrare. Vogliamo entrare nella benedizione del Signore. Affinché la mia gioia in voi sia completa, dice il Signore. Oh, grazie Gesù. Dio vuole che la sua gioia in noi sia completa.
Vogliamo diventare adoratori.